Bentrovati da Marco Caracciolo. Gli agonisti del GLP-1 sono una classe di farmaci per il diabete di tipo 2 disponibili già da qualche anno nella pratica clinica. È appena arrivato in Italia un nuovo farmaco rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, il semaglutide formulazione orale, che getta le basi di un nuovo percorso per il trattamento del diabete mellito. Massimiliano Bordignon.
Arriva anche in Italia il primo farmaco semaglutide a somministrazione orale, prima proteina in compressa per la cura del diabete tipo 2, efficace nella riduzione di emoglobina glicata e peso corporeo e nel migliorare i fattori di rischio cardiometabolico come pressione arteriosa e colesterolo. Una malattia, quella del diabete tipo 2, che colpisce circa 3 milioni e mezzo di persone in Italia, il 7% della popolazione adulta, e che può essere molto pericolosa, come spiega il professor Agostino Consoli.
Il diabete ha due facce. Il diabete può essere visto come uno scomodo compagno di viaggio o come un pericoloso nemico. È uno scomodo compagno di viaggio perché all'inizio è completamente asintomatico, è silente, quindi ci accompagna sornione, ma se non prestiamo adesso le dovute cure si trasforma in un nemico e insorgono le complicanze pericolose, invalidanti, che arrivano all'infarto, all'insufficienza renale, in estremi casi alla cecità, quindi diventa veramente un nemico cattivo.
Oggetto di un ampio programma di studi clinici che va sotto il nome di Pioneer, semaglutide orale rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, è il professor Angelo Avogaro a raccontare la sua azione.
Ha la capacità non solo di ridurre la glicemia, ma anche un effetto a livello cerebrale con riduzione del senso della fame, per cui induce una significativa riduzione anche del peso corporeo. Non solo, ma la riduzione della glicemia e del peso corporeo si accompagna anche a una riduzione di altri fattori di rischio cardiovascolare come l'ipertensione arteriosa e l'obesità viscerale.
Il semaglutide orale va assunto a stomaco vuoto, una compressa al giorno, come sottolinea il dottor Riccardo Candido.
Attualmente il semaglutide orale è disponibile tre dosaggi, 3 mg, 7 mg, 14 mg. La dose più bassa di 3 mg è solo una dose d'inizio per indurre tollerabilità, per titolare il farmaco, e se ne prendono 3 mg per il primo mese, una compressa al giorno. Dopo il primo mese si aumenta automaticamente a 7 mg e si mantiene il dosaggio di 7 mg. Si decide di aumentare a 14 solo se la risposta clinica in termini di controllo glicemico o di peso non è ancora soddisfacente per il clinico e per il paziente.
Il consenso informato consente di evitare false aspettative da parte dei pazienti e ridurre il rischio di contenzioso. Cosa è cambiato negli ultimi anni con l'emanazione della legge 219 del 2017? Danilo Magliano.
Cos'è esattamente il consenso informato? Che utilizzo ne deve fare il cittadino? Quali sono le informazioni da sapere? Lo abbiamo chiesto al professor Mario Gabrielli, che abbiamo incontrato qui a Milano in un incontro molto interessante che si è svolto presso l'università e in particolare nella bellissima sala napoleonica.
La cosa fondamentale non è tanto il consenso, cioè dire sì o dire no, perché noi dobbiamo avere gli strumenti per poterlo dire sì o no. Cioè, io lo ribalterei, si parla di consenso informato perché abbiamo preso l'espressione inglese informed consent, in realtà bisognerebbe dire informazione e consenso. Paradossalmente l'enfasi che viene data al modulo di consenso informato firmato in cartella è stata data perché è in qualche modo una prova tangibile che almeno si è cercato di ottenere un consenso. Però quello che dobbiamo dimostrare è l'informazione. Il paziente deve avere gli strumenti culturali per poter dire sì o dire no. Il paziente deve essere cosciente della propria situazione clinica. E questa è una rivoluzione, perché quando mi sono laureato io, qualche anno fa purtroppo, addirittura nel codice deontologico dei medici era detto che la prognosi grave poteva non essere detta al paziente e detta ai familiari. Allora, voi mi capite, il primo strumento che devo avere per poter decidere sulla mia salute è sapere come sto, perché se no chi è che darebbe un consenso a un trattamento anche traumatico se è convinto di non aver niente? nessuno. Fino alla legge 219 il consenso scritto era previsto solo per pochi casi, il giusto, la sperimentazione clinica, la procreazione medicalmente assistita, cioè la trasfusione. Non era previsto il consenso scritto. Proprio per sottolineare l'importanza, la legge 219 è stato detto che deve essere testimoniato il consenso. Come si può attestare di aver avuto il consenso? O con una firma, però è anche ammesso tutto un altro modo di ottenere il consenso, per esempio le video riprese sono ammesse, e questo, se teniamo conto che uno degli argomenti di crescita della medicina è la telemedicina, viene ad essere fondamentale.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.